Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo a Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Parola del Signore. Vogliamo provare, come stiamo facendo con queste diverse persone che magari nella fretta, nella grossolanità della nostra lettura del Vangelo sono rimaste per tanti anni nella penombra. È un peccato, perché noi non possiamo capire Gesù se non continuando a chiedere a chi l'ha incontrato cosa ha visto, cosa ha sentito. Ma tutto il Vangelo è una testimonianza di questo tipo, e quindi andare a chiedere, andare a leggere da vicino diversi personaggi, in realtà è una penetrazione sempre più profonda nel Vangelo e nel mistero di Gesù, no? Quindi non è la curiosità di sapere alcuni personaggi del Vangelo che è curioso. Stiamo sempre ascoltando la parola di Dio, la quale si dice soltanto nella maniera in cui viene ricevuta, in cui viene ascoltata da qualcuno e viene ridetta, no? E allora, attorno a Filippo, stasera ci interessiamo di Filippo. Apparentemente si direbbe, se io chiedessi a uno che non ha riflettuto un po', non è andato a cercare nei Vangeli, dicevo: vabbè, presso poco so quello che so degli altri apostoli, in generale. In realtà San Giovanni ce lo fa conoscere attraverso alcuni tratti che sono molto sottolineati, e ci presenta una figura molto attraente, molto interessante. E cominciamo da questo fatto che riporta il Vangelo di Giovanni. Il fatto avviene al di là del lago di Tiberiade, non molto lontano da Betsaida. Filippo era di Betsaida, abbiamo sentito, la patria di Filippo, ma anche il paese di Andrea e di Pietro. Quindi questo paesino, se andate in Palestina, Betsaida, di lì erano Filippo, Andrea e Pietro, al nord del lago, a est dell'imboccatura del Giordano. Quindi i tre amici, Filippo, Andrea e Pietro, conoscevano bene il posto. E l'episodio che racconta Giovanni, il rapporto alla moltiplicazione dei panni, no? Gesù e i suoi erano arrivati lì perché avevano attraversato il lago per prendere il largo. I dodici, infatti, erano appena ritornati dalla missione, erano stati assaliti dalla folla. Era tanta la gente che andava e veniva, dice Giovanni, che non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora Gesù aveva detto loro: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Sto commentando, in questo caso cito Marco 6, ma in corrispondenza appunto alla moltiplicazione dei pani in Giovanni, capitolo 6. Allora Gesù li tira in disparte perché sono tornati ubriachi dalla missione, la folla gli si caccia addosso. Vedendoli imbarcarsi, vedendo la direzione in cui vanno sul lago, molti li anticipano e dappertutto accorrono là, precedendo i rematori. E sbarcando Gesù vide che una grande folla veniva a lui. Allora era salito sulla montagna che affianca la riva, si era seduto con i suoi discepoli e aveva cominciato a parlare a lungo, parlò a lungo a questa gente che era venuta a cercarlo. Perché? Il Vangelo dice perché il Signore, nonostante fosse stanco, nonostante volesse scappare, parlò a lungo a questa gente. Perché erano come pecore senza pastore. Perché voleva guidare sta povera gente che aveva perso la bussola, non aveva più il senso della loro vita, no? E parlò così a lungo che l'ora era diventata tarda e i discepoli incominciarono a inquietarsi. Mandali a casa, in modo che andando per le campagne e villaggi vicini possano comperarsi da mangiare. Ma Gesù invece non vuole mandarli via a digiuno per la paura, dice il Vangelo, che venissero meno lungo la via. Evidentemente gente che descrive così queste scene dopo 30, 40, 50 anni, tutte le parole hanno, no? Cioè il Signore non vuole mandare via questa gente senza essere lui a dargli da mangiare, perché senza il suo pane, la sua manna, cadono sfiniti lungo la via, no? E qui appare Filippo. Gesù disse a Filippo: dove possiamo comperare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva questo per metterlo alla prova, perché sapeva egli quello che stava per fare, sapeva bene. Perché Filippo? Beh, senz'altro perché conosceva bene i posti, era di lì, era il suo paese, sapeva dove c'erano i panettieri, no? Ma Filippo gli rispose: 200 denari non sono sufficienti neanche perché ognuno possa riceverne un pezzo. E quindi questo primo tratto di questo personaggio è quello di uno che sa vedere, sa calcolare, sa valutare le cose. E allora dove prendere il pane che serve? E allora è Andrea, che non è mai lontano da Filippo, lo troveremo accanto a Filippo anche a Gerusalemme il giorno delle palme, e anche Andrea di Bessaida, quindi erano amici, no? Allora Andrea segnala la presenza di un bambino che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Quindi questo primo tratto di Filippo come di uno che sa vedere, che ha la concretezza di vedere, di valutare le cose. E il suo sguardo però non si ferma solo alle cose concrete, è uno sguardo che sa anche conoscere le persone, è penetrante. Egli ha un nome greco, Filippo, e di sicuro ha una certa cultura ellenistica. Cioè, il nome dice che lui è di cultura greca. Tra l'altro questo è un segnale preziosissimo, perché sappiamo quanto sarà decisivo per il cristianesimo il fatto che siano diventati cristiani dei greci. Sarà così decisivo che Stefano scatenerà la persecuzione in Gerusalemme nella divisione tra i cristiani giudei e i cristiani greci, perché se fosse stato forse per Pietro Andrea, il cosiddetto cristianesimo non sarebbe mai nato. È nato ad opera di questi greci, che perseguitati a Gerusalemme, poi vanno in Samaria, poi vanno a Antiochia, poi vanno in tutte le città greche, della diaspora. E Filippo è un greco, e ha rapporti con questo mondo misto e commerciante della regione del nord del lago di Tiberiade, che veniva chiamata, noi lo sappiamo bene, il Vangelo di Matteo lo dice, Galilea delle genti. Quindi Filippo ha ascendenze greche, chiamiamo così, vive in una zona in cui le popolazioni sono mescolate, non come a Gerusalemme, come in Giudea, dove sono tutti giudei e la cultura è chiusa. No? Così si capisce il brano che abbiamo letto, che il giorno delle palme, no, lo chiamiamo delle palme, è lui che vanno a cercare alcuni greci timorati di Dio, cioè interessati al giudaismo, che sono saliti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, si rivolgono a Filippo e gli dicono: vogliamo vedere Gesù. Sentite nel Vangelo di Giovanni questa parola, è magica, no? Vogliamo vedere Gesù. Filippo va a dirlo a Andrea, che è il suo compaesano, e insieme vanno a dirlo a Gesù. E Gesù riconosce in questi greci, che rappresentano le genti, le nazioni pagane, Gesù riconosce le primizie della conversione dei popoli. È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo, e io, elevato da terra, attirerò tutti a me. Vedere Gesù come Zaccheo, se ricordate, che voleva vedere chi era Gesù, come i samaritani, che erano usciti dalla città sull'invito della donna che aveva lasciato la brocca al pozzo, perché volevano vedere Gesù. Filippo, che ha visto per primo, conduce gli altri a Gesù perché anch'essi lo vedano. Egli lo ha visto, è uno dei primi discepoli. Filippo, leggete il capitolo primo al Vangelo di Giovanni, la chiamata dei discepoli. Filippo ha visto Gesù quando il Battista, di cui era diventato discepolo, glielo ha indicato la presenza del Cristo tra la folla dei penitenti, ecco l'agnello di Dio. Lo ha guardato, irresistibilmente attratto, quando con Simone Andrea era venuto dalla Galilea per ascoltare il Battista. Andrea, avendo sentito le parole del Battista, aveva seguito Gesù: maestro, dove abiti? Vedi, questi tre di Betsaida erano tutti giù a seguire il Battista e tutti sono andati dietro a Gesù: maestro, dove abiti? Venite e vedrete, aveva risposto Gesù. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Andrea va a dirlo a suo fratello Simone: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Ed è ancora lui, con tutta probabilità, cioè Andrea, che va a dirlo all'amico Filippo, e gli aveva acceso dentro la voglia di incontrarlo. Il giorno dopo, sul punto di partire per la Galilea, incontra Filippo e gli dice: seguimi. Una parola, una chiamata. La prima parola di Gesù riferita dal Vangelo è quella che lui rivolge a Filippo dicendo: seguimi. E subito, senza dubitare, Filippo lo segue. Ma Filippo, appunto, non è un uomo da tenere per sé la perla preziosa, è un uomo di relazione, abbiamo visto. È un uomo che mette in relazione. Per questo i greci vanno a chiedere a lui di dirlo a Gesù, è un uomo che crea legami. E allora va a cercare Natanaele, Il futuro apostolo, che in genere viene identificato come il Bartolomeo dei sinottici e che ritroviamo con Simon Pietro sulla riva del lago dopo la resurrezione, e gli dice, Filippo dice a Natanaele, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè sulla legge e i profeti. Dice così perché sappiamo Natanaele è un lettore della scrittura, ti conobbi sotto il fico. Perché sotto il fico appunto si leggeva e si insegnava l'interpretazione della scrittura, no? Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret, vieni e vedi. Quindi è attraverso gli occhi degli apostoli e la loro sete di vedere che Gesù ci fa vedere Dio, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, no? Dove il vedere sostituisce moltissime volte il termine fede. Fede è vedere. Il cuore squarciato del Cristo nel Vangelo di Giovanni, quando sarò innalzato, ci rivela il cuore di Dio. Ciò che noi abbiamo visto, prima lettera di Giovanni, il verbo della vita, lo testimoniamo a voi perché siate in comunione con Dio. E tra gli apostoli, tra i testimoni, Filippo, se ci deve essere una caratterizzazione che ce lo rende individuabile, no? Si direbbe che tra gli apostoli Filippo è quello che vuole vedere sempre di più. Filippo è insaziabile di vedere sempre di più, come se ciò che aveva visto infiammasse il desiderio di vedere ciò che resta ancora nascosto. E così, durante l'ultima cena, mentre Gesù lava i piedi dei discepoli prima di parlare loro familiarmente della sua dipartita, Filippo, Giovanni 14,8, Filippo gli chiede, Signore, facci vedere il Padre, mostraci il Padre, e ci basta. Gesù li stava lasciando, stava donando la sua vita, passando da questo mondo al Padre, li pregava di non inquietarsi perché egli andava a preparare loro un posto prima di tornare a prenderli di nuovo con sé, e indicava la strada, io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E Filippo aveva chiesto, mostraci il Padre allora. Quel Padre a cui Gesù parlava in maniera unica, con una fiducia assoluta, la fonte misteriosa a cui Gesù attingeva tutto ciò che era. Mostraci il Padre. Una domanda audace e confidente, che si appoggia sull'amicizia di Gesù e che ci dà come risultato la risposta incredibile di Gesù, risposta che i suoi discepoli mediteranno fino alla fine dei secoli. Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi conosci ancora, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre